fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Allora, per farci stare un po' più tranquilli, cara Juventus, tu devi fare un filotto di 3 vittorie consecutive, a partire da sabato, ok? Quindi siamo all'antivigilia, domani ore 14 parlerà Tudor, Lecce, vi ripeto, Parma e Monza, dobbiamo fare il filotto. Dai ragazzi, saluto intanto Federico Rossi. A proposito di filotti, io vi leggo classifica e vi rileggo il calendario, mi dovete dire le squadre che temete, come finirà, eccetera. Allora... vabbè, Inter e Napoli le togliamo, no? Però se andiamo a vedere la lotta, diciamo così, per le coppe a questo punto, Atalanta 58 a Bologna, Milan, Lazio, Monza, Roma, Genoa e Parma, ok? 57 punti c'è il Bologna, che quindi avrà l'Atalanta, di conseguenza l'Inter, l'Udinese, la Juve, il Milan, la Fiorentina, mamma mia, e il Genoa. Poi ci siamo noi a 56 punti, Lazio, Parma, Lecce, Parma e Monza, ve l'ho detto, poi Bologna, Lazio e Udinese, Venezia, le ultime due, devo dirvi la verità, con tutto rispetto. Poi c'è la Lazio a 55, questa sera peraltro giocherà a meno 5 in Europa League, la Lazio che ha la Roma domenica, poi Genoa, Parma, Empoli, Juventus, Inter e Lecce. Ci vogliamo mettere anche la Roma per questa lotta? Lazio, Verona, Inter, Fiorentina, Atalanta, Milan e Torino. Onestamente, sinceramente, senza condizionamenti di tifo eccetera, secondo voi, intanto se la Juventus, come speriamo tutti, arriverà in Champions League, ma da chi deve guardarsi di più in questa corsa che sta diventando anche appassionante sotto alcuni, soprattutto per chi non è coinvolto, perché poi magari chi è coinvolto un po' trema, tra virgolette. Secondo voi da chi deve guardarsi la Juventus rispetto alla corsa alla Champions League? Più l'Atalanta, che invece però tre sconfitte consecutive, più la Lazio che potrebbe, diciamo così, magari con il gioco eccetera, oppure il Bologna che dovrebbe fare qualcosa di stratosferico visto il calendario, perché in fondo il nostro calendario è quello più semplice. Quindi ditemi un po' la vostra, da chi secondo voi la Juventus deve guardarsi per la lotta alla Champions League, se ha buone possibilità a vostro avviso di arrivare terza. Secondo me sì, perché l'Atalanta sta rischiando già 3 sconfitte consecutive, sono una crisetta, no? O una crisi, come diceva Spalletti, se ci mettiamo un'altra, secondo me crollerà definitivamente. Quindi staremo a vedere. Questa sera vi dico subito: se non mi darà buca, perché non sono sicuro, però insomma in genere rispetta, Perinetti, che è un vecchio DS, è stato anche nelle giovanili ai tempi di Moggi, nelle giovanili della Juventus come direttore sportivo. Cerchiamo di capire anche da lui come potrebbe cambiare la Juventus a livello sì di squadra, ma anche, se vogliamo, dirigenziale. E poi sono molto contento, dopo le 20, di avere il nostro Mirko Nicolino, perché ho letto il suo editoriale e magari un pochettino di ansia l'ha messa con l'editoriale, salvo poi la parte finale. Quindi subito 340 54 25324, Juventus si qualifica sì o no? E per questa lotta mancano 7 tappe, da chi dovrà guardarsi le spalle e non solo. A proposito di società, la Tether, io non riesco a capire se stanno facendo una comunicazione strategica, se c'è qualcosa di diverso, però questo Arduino della Tether, che è l'8,2% se non ricordo male, insomma ha riparlato, sta parlando quasi tutti i giorni della Juventus, no? In generale sta parlando, ma ovviamente poi l'argomento Juventus non possono non trattarlo chi lo intervista. Gli chiedono sulla Juventus, che ha un potenziale Roma ma è sottovalutato, gli chiedono, lui dice: guardate, la Juve è un brand pazzesco e questo lo sappiamo tutti, soprattutto nei mercati emergenti, ma oggi è estremamente sottovalutata a livello economico e continua a perdere. Credo che la Juve, in generale il calcio italiano, possa fare molto meglio se iniziasse un processo di modernizzazione. E alla fine gli chiedono: come potrebbe la Tether, Arduino, l'amministratore delegato, aiutare la società bianconera? Vogliamo supportare la proprietà e la dirigenza nell'introdurre un nuovo approccio, non solo comunicativo, ma anche nella distribuzione e nella valorizzazione dello stesso brand. Noi abbiamo accesso a una comunità di oltre 400 milioni di utenti, pensate, nel mondo, che potrebbero diventare juventini o lo sono già. È una base enorme che può fare la differenza, dice Arduino. Quindi io credo questo, no? Un amministratore delegato che si esprime in questo modo, secondo me non è che possa parlare tutti i giorni di Juventus allargandosi, spingendosi avanti, se, non voglio dire che senza il permesso, però magari non sappiamo se nell'acquistare l'8% poi di azioni abbia avuto anche delle interlocuzioni con la proprietà, con la Exor e quindi con John Elkann. Staremo a vedere, anche perché quei movimenti di borsa di cui parlavamo giorni fa, che la Juventus andava male, ma la borsa, insomma, le azioni crescevano comunque. Staremo comunque a vedere. Quindi piccola parentesi, diciamo così, extra campo. Per quanto riguarda il campo, si stava parlando nei giorni scorsi di qualche sorpresa. Io francamente non mi aspetto molto, perché la Juventus vista contro la Roma nel primo tempo oggettivamente è stata una bella Juve, salvo, e questa è un po' una criticità che sta diventando atavica, no? Antica, se vogliamo, di creare occasioni da gol. C'è la possibilità, secondo voi, di cambiare qualcosa per creare maggiori occasioni da gol? È chiaro che si deve svegliare Vlahovic, ma deve essere servito, lo ripetiamo tutti i giorni. Colomani lo metterà, non lo metterà, in che modo? Staremo a vedere. E c'è una sorta di, qualcuno la chiama già grana, no? Legata a Francisco Conceição. Io vi dico la sincera verità, sono un po' stufo dei calciatori. Ormai i social, purtroppo, se non sono utilizzati nel modo migliore, rovinano. I calciatori che mettono dei messaggi criptici, dillo chiaramente, salvo poi toglierli, però. Stamattina parlavo con un mio zio, dice: ma che siete diventati? Non è della Juventus, che siete diventati? Fanno parlare i calciatori, quando c'era Moggi non succedeva questo, si facevano le multe. Evidentemente è vero, ma l'abbiamo sempre detto che, se non è una società forte, la Juventus storicamente l'ha avuta, anche nei momenti bui, se vogliamo, no? Perché spesso si parla di allenatori che al primo anno hanno vinto lo scudetto, ok? Ma vi ricordate le varie società che avevano dietro alle spalle? Ed è fondamentale, per esempio, più di qualche ex calciatore oppure addetto ai lavori, no? Tornando al discorso Motta, che speriamo prima o poi di non parlarne più, perché tanto ormai per me è il passato. Tra l'altro aggiungo che interessa oltre all'Atalanta anche al Tottenham, quindi la Juventus, speriamo che si sistemi in modo tale che la Juventus risparmi i 15 milioni necessari relativi all'esonero, e quindi mi viene da pensare, speriamo, ripeto, di non parlarne più. La società deve essere il supporto fondamentale, no? Qualcuno diceva: Motta, sì, ok, ha fatto tanti errori, però non è stato supportato. Questo purtroppo è una verità, è uno degli errori, a mio avviso, che ha fatto Giuntoli, anche perché Giuntoli ha non solo scelto Motta, però poi, malgrado la Juventus andasse male, ed era palese, lo vedevamo tutti, forse doveva intervenire un proprio con Motta, ammesso che non ci abbia provato e magari Motta ha detto: voglio continuare per la mia strada, non lo so, però insomma la società è fondamentale. Ma contro Lecce io credo che la Juventus possa schierare, forse Cambiaso, ecco, potrebbe giocare titolare, ma dovrebbe togliere, in quel caso dovrebbe togliere McKennie, per esempio, mi viene in mente, no? Quarto a sinistra della linea dei centrocampisti. Non sono convinto che dall'inizio schieri sia Colomani che Vlahovic, sicuramente a mio avviso non li schiererebbe nel caso in cui lo stesse pensando tutti e due sulla stessa linea, cioè doppio centravanti, e quindi staremo a vedere. Ma la difesa è sempre la stessa, è obbligata, a meno che non passi a 4, ma non credo. I due centrocampisti ormai sono talmente integrati, inamovibili, che non si toccano, cioè per centrocampisti intendo il cuore della mediana, quindi capitano Locatelli da una parte e Thuram dall'altra, che Thuram credo che insieme a Kalulu sia l'acquisto migliore della Juventus. Sotto questo aspetto credo che non ci siano pochi dubbi, e pensare che lo stesso Motta per una parte di stagione non lo ha fatto nemmeno giocare, no? Thuram era il migliore in campo e lo ha tolto, ma ripeto, viene da riandarci sul discorso Motta, ma insomma è inutile parlarne, tanti errori, abbiamo perso tanto tempo. La Juventus adesso poteva, secondo me, stare tranquillamente in zona Champions senza aver timore che magari potesse fallire, cosa
può anche fallirlo ancora, l'obiettivo. Io credo che il Bologna non regga, perché se il Bologna dovesse reggere, ovviamente meriterebbe di andare in Champions League per il calendario che ha e per come gioca, ragazzi. Poi corre tantissimo, corre molto 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 il Bologna, oltre che gioca molto bene. Allora, invece, qui Lecce, come facciamo nei pezzi dei siti, no? Il Lecce, tutto io, riporta un po' di notizie riprese da Calcio Lecce. Il Lecce continua a lavorare in allenamento in vista appunto della sfida contro la Juventus sabato 20:45, colpo di tacco io e Santarelli e compagni. Secondo quanto riferiscono appunto i colleghi di Lecce, di Calcio Lecce, in ottica formazione Giampaolo dovrebbe proporre il 4-3-3 con Gilbert, Gaspar, Baschirotto e Gallo a protezione della linea difensiva guidata da Falcone in porta, in avanti Krostic punta centrale con Pierotti e Morente ai lati. Quindi, boh, ragazzi, io francamente, leggendo questi nomi, viene da dire come fa la Juventus ad aver paura, no? Ammesso che si possa parlare di paura, comunque timore, pensare che possa non vincere questa gara. Se non si vince questa gara, mi viene anche da pensare che non siamo tra virgolette da Champions League, ma io anche le altre due, ragazzi, io metterei proprio a fuoco tutte le altre due. Allora, capitolo invece legato, a parte la partita, no? Mi sta venendo in mente adesso, perché sapete che nella prima mezz'ora facciamo campo, extracampo, Juve, ma anche un po' extra Juve, andiamo anche fuori di Juve, no? Tanto per restare in sintonia con il nome della trasmissione. La questione Osimhen, ragazzi, io ho sentito il mio amico, mi ha detto: guarda Quintiliano, io vi capisco, a voi juventini, sperate che accada qualcosa, però te lo ripeto per l'ennesima volta, quando accadono queste cose, in genere, ok, detto che Chinè dovrebbe avere nuovi elementi per riaprire il processo, per aprire il processo sportivo, perché ha avuto dei documenti, dei nuovi documenti dalla Procura di Roma, quindi dalla giustizia penale. Adesso Chinè, quindi giustizia sportiva, sta valutando se esistano meno elementi per riaprire questo processo, però mi ha detto è difficile che facciano. Ieri ho sentito, oggi mi pare, su TMV Radio l'avvocata Feltra: c'è il rischio che il Napoli venga penalizzato in questa stagione. L'unico motivo per cui potrebbe accadere, secondo me, è in chiave pro Inter, tanto per cambiare, no? Io non lo so, la vedo molto difficile. Questo amico, vi dicevo, mi ha ripetuto: queste cose avvengono quasi sempre o sempre a campionato finito. Gli ho detto quasi sempre, gli ho detto io, perché la Juventus la penalizzazione l'ha tenuta durante la stagione. Ha detto sì, quello infatti è stato un caso particolare, però lui, diciamo, è contro questo management della Federcalcio e dà ragione a me fondamentalmente, perché dice che la giustizia sportiva doveva essere riformata e invece non l'ha mai fatto, e quindi avvengono degli obbrobri come quello con la Juventus, ammesso che si possa chiamare obbrobrio e non situazione studiata per penalizzare la Juve. Allora, per quanto riguarda il mercato, non vogliamo riparlare oggi di attaccanti, si stanno facendo tanti nomi. Adesso è ritornato di moda Lookman, che però piace in Inghilterra, fermo restando con l'obiettivo Osimhen, Retegui, ci sono tanti nomi. Io, il mercato per questo non lo amo tanto. Ha parlato invece Moretto di relevo, ha detto c'è anche il Napoli su Højlund, la Juventus però nei prossimi mesi potrebbe affondare il colpo. Fabrizio Romano nel suo canale YouTube ha detto: il Napoli sta cercando un attaccante, una prima punta, ha inserito Højlund all'interno di questa lunga lista di attaccanti che sono monitorati, ma Højlund non è una prima scelta, non è una priorità per caratteristiche tecniche e fisiche. Ci sono altri nomi in vantaggio come Lucca o Bonny. Anche Lucca, vedete che il Napoli si cura questi movimenti, ma attenzione alla Juventus, perché nei prossimi mesi potrebbe entrare nei discorsi di mercato proprio relativi all'assalto, tra virgolette, allo stesso Højlund. E invece, per quanto riguarda il futuro di Tudor, io, ragazzi, voi dite pensiamo alle partite, ma Tudor sa benissimo e deve pensare alle partite, però mi è stato riferito, vi ricordate Leonetti lunedì cosa ha detto? Tra le altre cose, attenzione, perché comunque continua questa interlocuzione tra il Napoli e Allegri. Io ho saputo che si sono visti ieri Manna e Allegri, sapete, loro sono molto uniti, no? Quindi se uno più uno, cioè se tanto mi dà tanto, io sono convinto di una cosa: non so se alla fine Allegri vada al Napoli, ok? Se andrà al Napoli, ovviamente Conte significa che già ha deciso dove andare, e a mio avviso detto che c'è sempre un po' il Milan che potrebbe dare l'assalto a Conte, se Conte, questa è una mia idea che porterò avanti fino a quando non mi diranno qualcosa di diverso o non saprò qualcosa di diverso, secondo me se il Napoli prende Allegri, quindi se Conte va via dal Napoli andrà in un solo club che si chiama Juventus, io sono convinto di questo. Poi magari proveremo a sentire sia Perinetti ma anche soprattutto Mirko, che insomma è molto informato, è uno dei pochi affidabili, non perché collabora con noi ma perché veramente lo stimo molto. 340 54 25 324, la solita carne al fuoco della prima mezz'ora l'abbiamo messa, però soprattutto mi interessa sapere da voi chi temete per la corsa alla prossima Champions League, quindi per il terzo e quarto posto, perché ormai l'abbiamo capito, i posti in palio sono due, anche se le squadre sono Juve, Lazio, Atalanta, Bologna sicuramente 4, mettiamoci la Roma 5, io non andrei oltre, quindi diciamo 5 squadre lottano per due posti, è chiaro con delle classifiche diverse, anche se sono lì, la Roma un po' più giù, ma le altre 4 sono abbastanza ravvicinate. Chi temete per la corsa Champions? Fatecelo sapere e caro Fede partiamo con qualche audio, dai.
Eccomi quinto, Michele da Casali.
Ciao.
Curiosità, ma... c'è qualcosa che per esempio non ti è piaciuto della gara di domenica contro la Roma? Io per esempio ho rimproverato a Thiago Motta il discorso del suo integralismo tattico, il suo voler mettere in campo sempre la squadra con questo 4-2-3-1, cercando a volte di evitare di adattarsi anche a quelle che sono le caratteristiche dell'avversario. Questo aspetto negativo spero che non lo ripresenti anche Igor Tudor, perché secondo me nel secondo tempo domenica qualcosa di diverso poteva fare,
tipo?
Secondo me, come ha fatto giustamente Ranieri, indovinando la mossa, passando al 4-4-2 e pareggiando la gara. Un abbraccio.
Grazie, lo so, però era anche la seconda partita, quindi diciamo non ha molto tempo, certo. Da sabato in poi ci aspettiamo anche che lui l'ha detto, io ho giocato anche a 4, se magari tu ti riferisci alla difesa a 4 per esempio, su questo non c'è dubbio, oppure da un attacco diverso, perché io l'ho vista benissimo, è chiaro che rispetto alla partita e alle fasi di gioco la linea difensiva diventava 4 soprattutto quando cominciava a impostare la squadra avversaria, qualche volta anche a 5, però lui fondamentalmente parte a 3. Non so se tu, ripeto, ti riferisca alla difesa a 4, a un 4-3-3 e quindi a un attacco vero a 3, no? Lineare, non 2-1-1-2. Non lo so, speriamo che Tudor dimostri più elasticità rispetto a Thiago Motta, questo sì, ma credo non ci voglia molto. Mi sono rimaste impresse alcune parole di Capello, visto che parliamo sempre di dirigenza, perché io, ve lo ripeto, a mio avviso è fondamentale il discorso dirigenziale, se vuoi poi avere anche una forza, diciamo, in campo. Fabio Capello ha avuto a che fare con Igor Tudor, l'ha allenato tanti anni fa alla Juve, ha avuto da imparare dai migliori, insomma, l'attuale uomo panchina bianconero, di tutto quello che è magazzinato in quel periodo ha fatto tesoro. Ora è arrivato anche il suo momento. Lui però dice che al Milan, quindi anche alla Juventus, quindi noi ci interessa la Juventus, non c'è una società dietro. Ci sono dirigenti che non hanno idee chiare, cioè Fabio Capello, ragazzi, quando parla non è che usi tanti giri di parole, ha detto non c'è pensiero, non c'è unione, la scelta più importante sono i giocatori, se non riesci a scegliere quelli che possono indossare la maglia del Milan, vabbè, sti cavoli, ma soprattutto della Juventus nel caso nostro, vuol dire che non sei in grado di valutare a livello personale prima che tecnico, l'importanza di una dirigenza forte, gli chiedono, è fondamentale capire le circostanze, i tifosi vogliono vedere un certo attaccamento alla maglia, cose che alla Juve non si sono viste in questa stagione sicuramente, quindi anche un attacco, ecco perché io insisto sulla società. Vediamo se intanto, per rispondere ancora a Michele, se Tudor può cambiare qualcosa, ecco magari i prossimi tre avversari danno forse, no, la possibilità di, tra virgolette, rischiare qualcosina di diverso. È sabato la prima occasione. Ripeto, per essere meno integralista di Thiago Motta, secondo me basterebbe molto molto poco. Tra poco, se tutto va bene, Giorgio Perinetti.
Fuori di Juve.
Allora, siccome adesso poi lo leggerò dopo, l'ho visto al volo, un amico mi chiede cosa dice il tuo amico della Federcalcio della questione delle presunte pressioni del Milan, della FIGC sul Milan affinché non prenda, poi non l'ha preso in realtà, Paratici, smentite da Gravina. Voi chiedete, io eseguo, ho chiesto, vediamo se mi risponde, se può rispondere a questa domanda. Però Gravina ha già smentito, ma io, siccome non è che ci fidiamo di quello che dicono, perché mi sembra strano, era quasi fatta e all'improvviso, peraltro ha risposto anche Marotta, no, ma io secondo voi faccio pressione, sarei stato contento se Paratici fosse andato al Milan. Boh, non mi fido di tutta questa gente qui. Mentre Aurelio dal New Jersey ci scrive: salve Radio Bianconera, sono Aurelio, sono un professore di italiano e di latino in pensione, vivo da solo e vi ascolto incessantemente. Siete ormai parte della mia famiglia, grazie. Un amico, Elio, scrive: noi tifosi stiamo diventando peggio degli interisti. No, dai, così no, le cose cambieranno quando saremo i primi noi tifosi a tifare la squadra con amore incondizionato. Ecco, questo è vero, così come Marco ci scrive: Tudor ha rimesso la Juve al centro del villaggio. Su questo non ci sono dubbi, ecco. Del resto Tudor ha cuore juventino, ha DNA bianconero, è stato tanti anni nella Juventus come calciatore, poi ha avuto quella esperienza non positiva anche per dissidi nello staff tecnico. Qualcuno dice ha fatto il vice di Pirlo. No, Tudor non ha fatto il vice di Pirlo, che era invece Baronio. Sostanzialmente faceva parte dello staff tecnico, tipo come allenatore tra virgolette della difesa, poi ha avuto delle discussioni, non è andata benissimo, diciamo così. Il suo sogno adesso si è avverato, anche se più o meno è a tempo il suo contratto. Saluto e ringrazio Giorgio Perinetti. Ciao Giorgio.
Buonasera.
Come stai?
Sono in viaggio, spero che vi
E allora facciamo presto, dai. Allora Giorgio, un po' che non ci sentiamo, ti volevo chiedere, volevo sapere da te, insomma, volevo un tuo parere su questa situazione della Juventus, diciamo così, anomala, no? Perché a 9 giornate dalla fine mandi via un allenatore, ne prendi un altro. Secondo te com'è possibile che accadano queste cose in casa Juventus, che tu conosci peraltro bene perché ci hai anche lavorato in passato?
Vabbè, questo tutto richiama l'imprevedibilità del calcio, si programma, si pianifica, ma poi insomma il calcio è sempre abbastanza difficile da comprendere, nel senso gli sviluppi che possono esserci. Quello che è anomalo è che la Juve logicamente ha fatto un programma triennale e si trova dopo 8 mesi a interromperlo. Questa è un po' la cosa anomala, diciamo. Purtroppo i risultati erano non brillanti, ci sono state queste due clamorose eliminazioni con Empoli in Coppa Italia e Piusvo in Coppa che certamente hanno dato un ulteriore scossone a tutto, ma probabilmente la Juventus si è reso conto che Motta ha scelto per questa ristrutturazione, questo rilancio, non so vogliamo chiamarlo, purtroppo pur avendo belle idee, pur essendo un allenatore di personalità e di spessore, non è riuscito a comprendere bene l'ambiente Juve, probabilmente, come si legge, non lo so perché posso solo, non so le cose da dentro, ha avuto anche difficoltà nella gestione di alcuni giocatori o dei giocatori, quindi la Juve ha temuto a un certo punto di perdere anche l'ultimo obiettivo, cioè il quarto posto, qualificazione Champions, ha cercato di dare un input diverso, un allenatore che conosce bene l'ambiente della Juve, che è stato giocatore della Juve e che anche caratterialmente è capace di dare impatto.
E volevo chiederti, tu giustamente dici Motta non è riuscito, e ti confermo quello che hai detto, che tu dici ho letto, ho sentito, ti confermo anche, diciamo, dei rapporti non proprio idilliaci con una parte anche importante dello spogliatoio. Però forse il primo che ha sbagliato è stato Giuntoli, perché Motta è stato scelto da Giuntoli, e tu, come tu sai, Giuntoli è l'unico dirigente sportivo nella Juventus, quello che la responsabilità della parte sportiva è tutta sua, compresa appunto, anzi in primis, la scelta dell'allenatore. Quindi il primo ad aver sbagliato è stato proprio il direttore tecnico della Juve?
Ma parlare dopo è facile. Io dico che quando ho giunto le ha scelto Motta, io ho pensato che avessi fatto una scelta corretta, giusta, cioè anche intrigante, pur sapendo un po' della personalità particolare di Motta, che è una un allenatore certamente non da compromesso, no? Che difende le sue idee a oltranza, e probabilmente questo pure magari non gli ha giovato, ma cioè alla come dire, no? Riavvolgendo il nastro, insomma, ha aggiunto di diventare, aveva reso un allenatore che ha fatto molto bene a Bologna e che dava prospettive, quindi poi dopo le cose sono andate così. Certo, poi dopo chi sceglie e chi è chiamato può assumere anche le responsabilità. Io credo che in partenza la scelta del giocatore poteva essere condivisa.
Invece mi dicevi giustamente di Tudor, tu sai che ha un contratto a tempo, no? Perché gli scade a fine stagione, farà anche il mondiale per club, e poi se intanto si qualifica per la Champions League automaticamente scatta il rinnovo, ma la Juventus ha una clausola attraverso la quale può rescindere comunque il contratto pagando una penale. Secondo te, sì, Tudor sarà soltanto un traghettatore, oppure c'è la possibilità che possa invece continuare la sua avventura con la Juventus?
Beh, questo lo diranno certamente i comportamenti, i risultati, gli atteggiamenti, ma Tudor non si sente sicuramente un traghettatore, darà l'anima per questa parte finale di stagione, già si è visto qualcosa anche la partita di Roma, e quindi si giocherà le sue carte pienamente, insomma. Poi, certo, la Juve poi dovrà scegliere il profilo del nuovo allenatore, se vorrà rischiare qualcosa, se vorrà, tutta ha le possibilità di convincere la dirigenza juventina in questi due mesi finali.
Non c'è dubbio, però come tu sai, magari un po' lo sai, un po' lo leggi, diciamo così che l'obiettivo della Juventus, usiamo il condizionale, sarebbe Antonio Conte, ok? Anche perché ci dicono che il Napoli sta iniziando delle interlocuzioni con Allegri. Conte alla Juventus, è possibile un suo ritorno?
Guarda, nel calcio non mi stupisco di nulla, quindi poi Conte impegnato nella lotta al scudetto per Napoli, su questo penso che non si distragga neanche un secondo. Poi non lo so, bisognerà valutare tutto, bisognerà valutare anche quello che penso De Laurentiis di quest'annata con Conte, dove si è defilato, cosa inusuale per De Laurentiis, e ha lasciato tutta la scena a Conte, quindi poi bisognerà vedere se questo, dopo anche le verifiche del chiaramento sui programmi del prossimo anno, anche il risultato finale eccetera, tutto, quindi sono considerazioni che bisogna fare a bocce ferme quando il campionato è finito. Certo, Conte era juventino da sempre, Conte ha debuttato con la Juventus, ha giocato il capitano, quindi pensare a Conte alla Juve è pensare a un fatto naturale, però ci sono tante cose da valutare prima, non anche il fatto che comunque ha un contratto con Napoli, che sta bene a Napoli e che spera di vincere lo scudetto con Napoli, poi dopo alla fine chiaramente
lo vedremo certo, vedremo,
esatto,
tante cose da valutare come hai detto tu giustamente, altre due e poi ti saluto e ti ringrazio. Discorso invece societario, si sta parlando di degli innesti, no, in società. Intanto qualcuno pensa che adesso la posizione di Giuntoli non sia proprio più salda come qualche tempo fa, volevo sapere la tua, e poi si parla di un innesto. Tu ti aspetti qualche nuova new entry nella dirigenza della Juventus, fermo restando che Chiellini già è dentro, anche se in un ruolo, diciamo così, da ministro degli esteri, chiamiamolo così?
Ma Chiellini sta crescendo, sta facendo un percorso, è una figura sicuramente importante, ma rispetto ai suoi ruoli sta facendo ripeto, un percorso veramente ottimo, secondo me. La Juve l'ha preparata a questo, lui ha risposto bene. Poi già c'è un cambiamento nella Juve, perché mi sembra che Scanavino sarà da poco, insomma, si dedica solamente alla Juventus,
sì.
Questo già è una novità, e chiaramente sarà anzi supporto giunto in prima parte delle sue incombenze. Non so se la Juve aveva passato, ha avuto Triadi, tipo Giraudo, Moggi, Pettega, poi ha avuto Marotta, Paratici, non lo so se poi vorrà affiancare anche una figura, diciamo, un po' più tecnica, aggiunto lì per supportarlo anche nel lavoro, perché tu a leggere il lavoro nella Juventus non è sempre.
Sì, poi è possibile. Invece, per quanto riguarda il discorso legato al mercato, ora intanto bisognerà vedere se la Juventus, prima cosa, si qualificherà in Champions League o meno, ma diciamo così, si presume anche qualche cessione importante, ma soprattutto ti voglio chiedere dell'attacco, perché Vlahovic quasi sicuramente andrà via perché non c'è accordo sul prolungamento, Milik credo che rescinderà perché ha dei problemi fisici, e Colomani quasi sicuramente probabilmente non verrà riscattato. Si parla di Osimhen, di Retegui, qualche nome, secondo te qual è quello più?
Ma questi discorsi del mercato prima sono un po' prematuri e sono, non possono prescindere dalla scelta della Juventus sulla guida tecnica, cioè dell'allenatore, e quindi bisogna rimandarlo almeno di un mese.
Perché poi c'è il mondiale per club, come tu sai, quindi insomma bisogna preparare.
Ma si ho capito, ma non si può, cioè non si sa ancora chi sarà la Juventus l'anno prossimo, non è che penso si possa parlare di mercato in termini così specifici.
L'ultimissima,
io mi devo salutare. Se fai veloce, perché
no, solo al volo. L'ultimissima, per la corsa ormai anche al terzo e quarto posto, quindi zona Champions, tolte Inter e Napoli, ovviamente, che ci sono dentro. Chi è favorita secondo te, o favorite, perché due poi ne mancherebbero, terzo e quarto posto?
Ma io credo che la Juve c'entra l'obiettivo, credo che l'Atalanta risponderà a questa flessione. Però c'è un Bologna che veramente incanta. Quindi godiamoci anche questa incertezza, dai, che fa piacere fare. Da vitalità al campionato.
Grazie mille, un abbraccio, grazie. Ciao, Giorgio, ciao, buon lavoro, ciao. grazie. Insomma, Giorgio Perinetti, che in passato, ve l'ho detto, ha lavorato con la Juventus, più di tanto non si vuole sbottonare, poi ha dovuto dire certo, poi alla fine chi sceglie, le responsabilità sono sue, però lui dice sfido chiunque, o comunque molti, quando fu scelto Motta. Questo è vero, bisogna essere onesti, disse più di qualcuno, no? Tanti dissero l'emergente, l'allenatore giovane, emergente, il migliore, eccetera, poi però ragazzi alla fine abbiamo visto come è finita, così come lui ritiene che Tudor possa giocarsi le sue carte, e secondo me, ma non solo secondo me, non varrà per questa decisione della società soltanto il discorso dei risultati sportivi, quindi la qualificazione in Champions League in questo caso, ma ci saranno altri aspetti importanti. Il primo, secondo me, guardate, l'aspetto più importante, guardate, vi dico, fermo restando la qualificazione, quello è banale, scontato dirlo, però poi se la società valuta e vede che il gruppo è veramente tutto con Tudor, senza se senza ma, andrebbe anche in guerra, no, per estremizzare il concetto, perché le guerre ovviamente sono altre, a mio avviso, dice, in fondo mi costa meno, si sta rivelando comunque un ottimo anche gestore di risorse umane, come si direbbe in un'azienda normale, e quindi magari lo teniamo. Ma Se Conte dovesse andare via da Napoli, ma è una mia convinzione, andrà alla Juventus. Poi magari posso sbagliare o non. 340 54 25 324, vai Superfede.
Ciao, sono Eugenio dall'Inghilterra.
Eugenio.
Ma io temo molto la Lazio, perché Bologna ha un calendario molto duro. Noi lo abbiamo più facile del Bologna, la Roma non mi spaventa perché c'è il derby, poi perché è ancora tanto distante. Poi ecco, direi che il terzo posto non riusciamo a prenderlo, sicuramente no, ma il quarto dovremmo farcela, sempre che non andiamo a perdere contro la Lazio. Ciao, grazie.
Grazie a te, Eugenio. Però sai che c'è, Eugenio, è vero. Però quando si giocherà Lazio-Juventus, io ho l'impressione che i giochi potrebbero essere fatti. Ve l'ho letti i calendari, no? Il calendario delle varie squadre, ve l'ho letti. La Juventus, insisto, se dovesse fare tris nelle prossime tre partite, secondo me starebbe con un piede e mezzo in Champions League, se non di più. Con un piede e mezzo, è chiaro che devi vincere, perché poi devi giocarle, perché poi il Lecce ha bisogno di punti per salvarsi, il Parma ha bisogno di punti per salvarsi, ecco, il Monza onestamente lui veramente è quasi con tutti e due i piedi in Serie B, e quindi staremo a vedere. Però ecco perché dico, questo tris è fondamentale. Tu magari puoi presentarti in casa della Lazio, come si dice in gergo, in ciabatte, no? magari stai lottando tra terzo e quarto posto, ma già con la Champions League assicurata, sarebbe un'ottima cosa, perché poi magari le pressioni aumenterebbero sicuramente. Può sembrare assurdo, ma io preferirei Tudor anche a Zidane, ci dice un amico, Tiziano da Milano. Da quanti anni non allena il francese? Ciao, guarda Tiziano, sul discorso Zidane, io ridico quello che penso. Allora, Zidane praticamente al Real Madrid ha vinto tutto, però non ha fatto l'allenatore, se vogliamo o no, estremizzare anche in questo caso il concetto, ha gestito, ma non dei campioni, ha gestito una rosa di fuori classe, erano quasi più fuori classe che campioni, cioè difficilmente c'era un giocatore normale. La domanda è, sarebbe in grado Zidane di gestire e di allenare una rosa tra virgolette normale, perché il Real Madrid è sempre quasi stata una rosa di marziani, tanto più quella di Zidane, poi tutto un ambiente, il discorso, cioè sarebbe in grado di, soprattutto poi una squadra che deve ricostruirsi e anche provare a rivincere qualcosa, perché sarebbe quasi ora. Io non sono sicuro che Zidane possa e sia in grado. Pensate che stamane mi ha scritto un amico e mi ha detto: lancio una provocazione. Io riprenderei, perché sarebbe un ritorno, Carlo Ancelotti. E io gli ho detto, anche per una sorta di no, di rivincita storica, per quello che non ha fatto con la Juventus, ma Ancelotti, nei due casi in cui ha allenato squadre normali, chiamiamole così, Everton e Napoli, che non era ancora questo Napoli, ha fallito. Poi è andato al Bayern Monaco, cioè poi tutti squadroni. E ha vinto, ma con squadroni, compreso il Real Madrid. Quindi, secondo me, per la situazione della Juventus, sì, se noi andiamo a pesare tutte le cose, a mio avviso, il profilo ideale sarebbe proprio uno come Conte. In questa fase storica della Juventus, adesso non sto dicendo voglio Conte, non voglio Conte, sto cercando di fare come sempre anche con voi, e dite sempre la vostra su quello che, di cui parlo e di cui parliamo. Finora ha dimostrato, ora sì, per carità, a questa sorta di, non lo voglio chiamare maledizione, ma questo cruccio dell'Europa, no? Perché l'unica finale che ha fatto è con l'Inter in Europa League, con la Juventus onestamente ha fallito spesso, però se adesso la Juventus deve riprendere sicuramente a vincere in Italia, intanto adesso come adesso, come ricostruttore e come motivatore, come allenatore che riuscirebbe, anzi riesce perché l'ha già fatto, a valorizzare anche calciatori non eccelsi, diciamo così, tecnicamente, eccetera, al momento io vedo lui, non ne vedo un altro, al momento. Ecco perché ti dico Zidane, boh. Certo, se dovessimo prendere un altro emergente, io mi tengo Tudor. Su questo, ragazzi, non c'è dubbio. Allora, io dopo non mi ricordo chi è il mio amico. Ah, il tuo amico in FGC. Allora, Giulio da Milano. Ti rispondo subito, Giulio. Voi chiedete e io eseguo. Allora, Giulio da Milano mi scrive. Ciao, Quinti, il tuo amico in FGC. Cosa ti ha detto delle presunte pressioni al Milan per Paratici? Allora, io gli ho chiesto anche della questione... ovviamente Osimhen, Napoli eccetera. Allora, Paratici si era proposto anche alla Roma, ma Gabriele e Gravina ha fatto virare gli americani su altri profili per lo stesso tipo di ragioni, per la questione giudiziaria di cui sopra. Allora, la FGC non vuole Paratici, dice lui, per squadre di Serie A ci sono situazioni pregresse su questioni Covisoc ed anche altro, hanno paura che poi ricatti per avere favori. Ragazzi, vi rendete conto? Questo è, vedete il giornalismo, tu devi chiedere. Non è un caso che è andato a lavorare all'estero, quindi la FGC non vuole Paratici per le questioni che vi ho letto, perché sostanzialmente lui dice è ricattabile per alcune questioni legate alla Covisoc. Quindi quando Gravina dice non abbiamo fatto pressioni, non è vero, vedete che è subito smentito. Dopodiché gli ho chiesto, invece questione Osimhen, che speranze hanno tutti coloro che vogliono vedere trionfare la giustizia? Gliel'ho messa così, ovviamente con una faccina, con un sorrisino. Con De Laurentiis, Gravina ha un conto in sospeso, per cui farà di tutto per dargli una legnata. Cosa che ovviamente ha fatto pure con la Juventus senza avere conti in sospeso. Quindi io, ragazzi, chiedete e vi sarà dato, quando è possibile ovviamente. Voi lo sapete, di mercato per esempio non mi occupo, quindi ho sentito che, ma qui è una fonte diretta. Sono due cose molto gravi quelle che ho appena letto, però ve lo sto elogiando in diretta, quindi non sto dicendo bugie. Vai Fede.
Ciao Quintiliano, Armando D'Arezzo.
Armando.
Dunque, vorrei fare una considerazione con
te. Ne hai facoltà.
Lo sai che certe volte non sono molto attuale nelle mie esposizioni, perché ogni caso cerco di trovare sempre la cosa, l'argomento un po' diverso per spaziare anche poi nei commenti. Innanzitutto ti reputo la persona di Radio Bianconera la più sensibile, perché è sempre la più vicina ai tifosi, perché lasci parlare tutti, lasci dire la nostra, non hai problemi di non far mandare un messaggio di qualcuno o di qualche altro come succede con altri, o di non farlo parlare solo perché l'idea di quell'allenatore o di quel calciatore è diversa. Tu sei diverso, tu sei veramente, saresti tu il vero direttore della Radio Bianconera.
No, per carità, c'è Antonio.
Però,
che va benissimo.
Non lo sei, cioè... è un complimento che ti faccio, perché secondo me lo meriti, perché sei una persona che da parte mia merita il massimo rispetto. Niente, volevo soltanto dirti questo stasera, perché più il tempo passa più mi sto accorgendo che sei veramente il migliore. Sei
no,
il migliore,
vabbè, ma qui siamo tutti
grandi. Io con te mi ci trovo bene anche quando parlo, so che il mio messaggio passa, so che quello che io dico viene in ogni caso percepito dall'altra parte come uno scambio di idee, perché non tutti possiamo pensarlo uguale, ma non vuol dire che se la penso diversa o un altro non sono juventino. Tutto qui, grazie, scusami.
No, Armando, no, intanto io, noi abbiamo il direttore, va bene quello che c'è, abbiamo Antonio, quindi va benissimo. Io peraltro a me non piacerebbe dirigere, non mi piace proprio, dirigere è molto difficile, ragazzi, dal punto di vista lavorativo ma anche delle risorse umane. Poi ognuno ha le proprie, cioè nel senso che ognuno conduce a modo suo. No, ti ringrazio, ma qui credo che siamo tutti a modo nostro bravi. Chi poi ha degli approcci, ognuno ha un approccio diverso. Il mio amico continua: le questioni riguardanti per le quali Parati ci può ricattare, dice lui, la FIGC, riguardano la Juve. Anche se mi dice che in questo momento, ragazzi, vi sto leggendo in diretta, in questo momento Gravina e Viglione, che come sapete è il capo del legale della Federcalcio e ahimè è un ultra dell'Inter, è in ottimi rapporti con Ferrero, quindi con la Juventus. Quindi quando voi mi scrivete ma perché la Juventus non fa nulla nonostante tutto, ma questo io già ve l'avevo detto, perché comunque i rapporti tra la Juventus e adesso in questo momento storico la Federcalcio sono ottimi. A me è stato detto che quando Ferrero viene a Roma o Scanavino, o vengono entrambi eccetera, anche se non dovessero venire per questioni legate al calcio, comunque vanno a trovare Gravina. E quindi questo è, ragazzi, poi se sia vero, però io presumo che insomma lui è lì, quindi credo che lo sappia. 340 54 25 3 24. Buonasera Quintiliano, il problema del nostro paese è che non si sia mai una persona che si sporca le mani e fa pulizia totale di tutto questo guano, per dirla alla Leonetti, che rovina il calcio dal 2006. Ci vorrebbe il Di Pietro di turno, per esempio Jack Stabiese bianco-nero. Guarda Jack, questo purtroppo è vero, ma adesso noi stiamo parlando di calcio, no? Che delle cose non serie è la più importante, delle cose non serie, ma il discorso della giustizia è un discorso generale, ragazzi. Pensate alle questioni penali. Adesso mi viene in mente la sentenza di quel giudice che, parlando dell'uccisione di quella povera ragazza, 75 coltellate, dice no, ma cioè non è un esperto di... non so se serva una patente per accoltellare. Cioè, capite la giustizia a che punto è? E ripeto, noi parliamo di calcio e quindi ci divertiamo, ci piace. Abbiamo giocato a calcio forse tutti quanti, no? Anche Federico Rossi ai tempi d'oro, prima che andasse in discoteca, giusto o no? Però scherzi a parte, il problema della giustizia è reale. Di quella sportiva sicuramente sì, ve lo ricordo io ero lì perché fu eletto Gravina nel 2018 e disse: con me ci sarà il rinascimento o risorgimento, comunque uguale, del calcio italiano. Domande, cominciamo con le domande. Le prime, si fa sempre così, no? Le prime tre cose che farà, quali saranno? Politica dei giovani, l'avete vista voi? Io no. Riforma dei campionati, l'avete vista voi? Io no. Parliamo del 2018, quindi nella prima delle tre, nel primo dei tre mandati. Ultima, ma non per importanza, riforma della giustizia sportiva, l'avete vista voi? Io sicuramente no. Ecco perché ti dico, hai ragione Jack, purtroppo, perché poi quando c'è da decidere c'è sempre qualcuno che magari ha dei contenziosi con altri, che quindi non può toccarlo eccetera. Ma fino a quando parliamo di calcio bene o male, ma quando ci sono questioni penali c'è gente che magari per mancati interventi della giustizia, per errori fatti dalla giustizia, sono stati anche dei suicidi, ragazzi, non sulla giustizia. Io, guarda, per me con me sfondi una porta aperta, uno degli ambiti secondo me italiani, insieme alla sanità e alla scuola, ne cito tre così che mi vengono in mente, più veramente massacrati, che dovrebbero veramente fare qualcosa, ma non lo fa mai nessuno. Dicono sempre di fare qualcosa, ma non lo fa mai nessuno. Siamo usciti un po' fuori, però mi hai toccato su un argomento importante, Jack, che riguarda in questo caso la giustizia sportiva, ma era necessario secondo me fare un discorso un po' più generale. Tra poco ci colleghiamo con Mirko Nicolino.
Fuori di Juve.
Allora, Eugenio dall'Inghilterra ha detto la Juventus sicuramente arriverà quarta, terza, difficile. Ma voi di chi avete paura, tra virgolette, rispetto alla corsa alla prossima Champions League? Vitale, fondamentale, necessaria, l'imperativo qualificarsi alla prossima Coppa dalle grandi orecchie, altrimenti, ragazzi, altro che progetti, ricostruzioni, eccetera, eccetera. Buonasera, sono Nicola, desidero conoscere il tuo parere circa le indicazioni del Procuratore Generale della Corte di Giustizia Europea circa le modalità di procedere della giustizia sportiva in generale, ma soprattutto di quella italiana, la possibilità di difesa richiesta dai danni. Grazie. No, guarda, io questo non sono un esperto. Io ho detto soltanto che secondo me la giustizia dovrebbe essere riformata, la giustizia in generale, ovviamente, cioè, poi è chiaro di conseguenza anche quella sportiva. Per esempio, vi faccio un esempio: il discorso legato alle intercettazioni. Voi sapete che teoricamente le intercettazioni non potrebbero essere pubblicate, però poi le procure hanno dei giornalisti amici e gliele danno. Poi bisogna vedere come le riportano i giornalisti, perché quelle della Juventus, per esempio, relative, io mi ricordo i titoli di un giornale quando ci fu la questione plusvalenza, eravamo solo all'inizio, un paio di giornali, uno in particolare faceva dei titoli che sembravano quasi delle sentenze rispetto alla questione plusvalenza della Juventus. Eravamo proprio all'alba della questione. Comunque, chiusa la parentesi, adesso vi ho letto questo che mi ha detto l'amico della Federcalcio, ma cerchiamo di parlare di calcio e soprattutto ovviamente di Juventus. Lo faccio con molto piacere con Mirko Nicolino, col nostro Mirko Nicolino. Ciao Mirko.
Ciao a tutti, ben ritrovati.
Allora, caro Mirko, io non ti nascondo che leggendo già il titolo del tuo editoriale un po' mi sono preoccupato, perché Juventus oggi si vive la giornata virgola, ma allora tu fai tutto un discorso legato alla programmazione, che teoricamente, sì, teoricamente dovrebbe essere alla base, no, di un grande club come, sì, la Juventus, ma sappiamo che negli ultimi anni qualcosina è cambiato. Ti chiedo, ma questo tuo pezzo, se dovessimo sintetizzarlo, cioè sintetizza un po' lo status della Juventus anche sotto il profilo societario? Questo è un po' quello che vuoi dire tu?
Sì, è un po' tutto, perché sappiamo che di solito questo periodo è quello in cui si programma la stagione successiva, esatto, no? Marzo-aprile. Quest'anno però c'è un mondiale per club di mezzo e c'è una situazione incerta, sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista sportivo. Attenzione, specifico, perché in queste ore qualcuno mi ha detto: ah, ma la Juventus non ha... il proprietario ha già garantito un aumento di capitale. Sì, attenzione, questo è un dato di fatto. La proprietà ha già garantito per l'esonero di Thiago Motta, garantirà eventualmente per il mancato ingresso in Champions League, però la Juventus ha l'obiettivo di ridurre intanto il rosso di bilancio al minimo per questa sessione e poi dal prossimo bilancio ha l'obiettivo di andare in positivo. Ovviamente per fare ciò bisogna continuare sulla linea della sostenibilità.
Certo.
E come puoi proseguire sulla linea della sostenibilità? Vincendo e creando valore con il player trading. Ora, questa Juventus oggi non vince, non è sicura di partecipare alla Champions League e non sa a livello di giocatori chi potrà tenere, chi dovrà vendere, chi vorrà restare, chi no. Ecco, da qui nasce tutta una situazione di incertezza che coinvolge anche la società, perché chi è stato chiamato ad intraprendere questa via della sostenibilità fin qui ha ottenuto risultati contrastanti. Da un lato ha venduto bene, incassato tanto, dall'altro ha investito, risultati alla mano, non proprio benissimo.
Eh sì, non c'è dubbio su questo. Poi sostenibilità, che come ha detto sempre Giuntoli, va coniugata con la competitività, che è una missione molto difficile. Tornando un po' più all'attualità invece, caro Mirko, c'è stato questo esonero inevitabile, ovviamente, diciamo cronaca di un esonero annunciato, possiamo dire, seppur in ritardo, e con l'arrivo di Tudor. Mi dici le prime tre cose, secondo te, che ha cambiato Tudor? Cioè, come impatto proprio, sono due partite, per carità, due settimane, presto, dobbiamo aspettare, però comunque c'è stato un impegno, per esempio, contro la Roma, che è già probante sotto alcuni aspetti. Qualcosina ci ha detto. A te personalmente, quali sono le due, tre cose, insomma, che ti hanno impressionato così come primo impatto di Tudor rispetto al suo predecessore?
Semplicità, attitudine, impegno. È ovvio, e l'ho scritto anche nel pezzo che abbiamo pubblicato su Bianconera News subito dopo il pareggio con la Roma. È stata una delle migliori prestazioni della Juventus di quest'anno. Non bisogna ovviamente saltarsi più di tanto, perché 4 punti in 2 partite, benissimo, sono un ottimo viatico per questo finale di stagione con un calendario difficile, con gli scontri diretti per la Champions in trasferta, però dobbiamo anche dire che non ha molto tempo, non può, ho detto ad esempio nel editoriale che la Juventus, che prende gol su palle da fermo, continuerà a prenderle anche fino a fine stagione, perché per risolverla ci vorrebbe del tempo, che in questo momento Tudor non ha, e ci vorrebbero dei giocatori nuovi, che in questo momento non si possono prendere. Quindi alcune cose Tudor non le può correggere, lo sa benissimo a mio avviso, e sta puntando sull'unità di gruppo, sull'intensità, sulla compattezza di squadra. Lui ha adottato un modello di gioco, lo sappiamo, abbastanza dispendioso, però lo sta trasformando in una sorta di ibrido, con l'obiettivo di diciamo toccare meno cose possibili, creare meno confusione possibile nella testa dei giocatori e fare in modo che quando vanno in campo abbiano due, tre cose, non di più, da fare e che le facciano bene.
Diciamo un normalizzatore, no? Come lo definiscono alcuni, un normalizzatore
che lui di suo non sarebbe un normalizzatore,
esatto,
anzi,
esatto.
Però sta cercando di diventarlo, perché alla Juventus chiunque deve diventare un normalizzatore, perché la prima cosa che viene davanti a tutto è, come dicevo prima, la vittoria a livello sportivo e la creazione del valore a livello economico. Questi sono i due imperativi che ti danno appena tu entri alla continuità,
dai quali non si può sicuramente prescindere. Tra l'altro, aggiungo al discorso sulle palle inattive di gol presi, la Juventus anche penultima per gol fatti su palle inattive, quindi diciamo che è una criticità importante sotto.
Anche questa cosa non sarà risolta fino a fine campionato, perché se non hai fatto tanti gol di testa fino ad oggi, non lo farai di certo nelle ultime 7-8 partite. Così come qualcuno dice, perché in questi giorni ci sono stati anche quelli molto critici nei confronti di Tudor.
Sì, sì.
Lo state idolatrando, la squadra segna poco come prima, ma questa cosa di segnare poco non si risolverà da qui a fine stagione.
Serve tempo, dai.
No, serve tempo e servono altri giocatori. Le prestazioni di Vlahovic sono in linea con quelle sotto la guida di Allegri, con quelle sotto la guida di Motta, con quelle sotto la guida di Tudor. Sono tutte in linea. Quindi nonostante si sia cambiato un modello di gioco e si sia passati da un tipo ad un altro, completamente diversi, molto, molto diversi tra di loro a livello concettuale, eppure il risultato non è cambiato,
esatto.
Nemmeno per Colomani quando è subentrato.
Sta diventando un problema atavico quello del non segnare, ma soprattutto il famoso ultimo passaggio, eccetera, eccetera. Giustamente, Mirko, abbiamo sottolineato anche questo attaccamento, no? Più di qualche ex compagno di squadra, io anche privatamente qualcuno ho sentito, sostanzialmente Tudor ha coronato il suo sogno di allenare la Juventus, ma diciamo così è una sorta di, tra virgolette, precario, no? Se vogliamo, perché è vero che a fine stagione, se si dovesse qualificare, scatterebbe l'anno di conferma, però come sappiamo c'è questa clausola che la Juventus si è tenuta, in base alla quale può comunque rescindere entro luglio pagando una penale. La domanda non posso non fartela: secondo Mirko Nicolino, sia rispetto a quello che sai, ma anche a tua sensazione, rispetto all'esperienza, eccetera, Tudor, arrivederci e grazie, come hai scritto sostanzialmente sull'editoriale, o ha una minima speranza di restare alla Juventus?
Guarda, tu hai utilizzato il termine che ha utilizzato Giuntoli, la speranza, quella c'è, perché comunque lo stesso Giuntoli, aprendo la conferenza stampa di presentazione di Tudor, ha detto una frase molto chiara e limpida: Igor Tudor sarà l'allenatore della Juventus fino alla fine del Mondiale per club. Poi ha detto c'è la speranza di proseguire assieme.
Che non è la volontà, però, no Mirko?
Esatto, che non è la volontà. E lo stesso Tudor, a domanda precisa, ha detto per me 3 mesi, 1 anno, 3 anni, a me non cambia niente, io do il massimo lo stesso. Cosa significa questo? Significa che ambo le parti, la Juventus e Tudor, sono consapevoli che non c'è, ecco, una certezza, nemmeno la qualificazione in Champions League, secondo me, è la certezza della permanenza di Tudor. Perché? Perché sin da subito l'impressione che ho avuto, che ho percepito anch'io, è stata quella di ok, chiudiamo questa stagione con meno problemi possibili, però se, visto che sono stati contattati, se riusciamo a prendere un allenatore di prima fascia, non ci neghiamo questa possibilità. Posto che Tudor è comunque ha già una buona esperienza da allenatore e potrebbe diventare un allenatore di prima fascia, perché comunque un top top non l'ha mai allenato. Ha allenato sì in Turchia il Galatasaray, ha allenato sì il Marsiglia, però
La Lazio,
però squadre da primo posto, ecco, vere, nei 5 campionati top non li ha mai allenate.
Non c'è dubbio. Siccome Mirko Franco, il nostro collega Franco Leonetti, lunedì, tu sai, ha una rubrica qui a Fuori di Juve, mi ha detto, guardate che mi risulta che De Laurentiis abbia delle interlocuzioni piuttosto, diciamo così, massicce con Allegri. Siccome mi hanno confermato questa cosa qui, addirittura che pare si sia visto, comunque sentito, con Manna, quindi ti chiedo, c'è l'ipotesi che Allegri vada al Napoli e quindi Conte sia libero, e quindi se Conte è libero, 1+1, caro Mirko, no? Parliamo di ritorno alla Juventus, perché io ho un'impressione, però questa è la mia, se Conte dovesse andare via dal Napoli, secondo me, però voglio sapere la tua, andrebbe alla Juventus, solo alla Juventus.
Allora, Franco è sempre molto informato, e quindi se Franco dà una notizia è perché l'ha verificata e dà dei fondamenti importanti. Io a questa notizia aggiungo dei ragionamenti. Massimiliano Allegri nei giorni scorsi è stato nel Principato di Monaco, ci va spesso, incontra amici, dirigenti, agenti, anche calciatori, ha un ottimo rapporto con Mann, ha un ottimo rapporto con Cherubini, con cui spesso, che sappiamo essere direttore generale del Parma, sì, e con cui spesso lo abbiamo visto assieme allo stadio in questa stagione anche. Se Antonio Conte lascerà il Napoli, secondo me è perché davvero vuole sfruttare questa possibilità di tornare alla Juventus. Ricordiamo, la Juventus lo ha già cercato l'anno scorso.
Esatto.
L'anno scorso con Allegri in panchina, Antonio Conte è stato a Vinovo, ha incontrato Pessotto, ha incontrato altri dirigenti della Juventus. Qualcuno dice che quel giorno incontrò Calvo, che lo sponsorizzava, altri dicono che Calvo quel giorno non lo ha in realtà incontrato perché era preso da altri impegni. Quest'anno, all'esonero di Thiago Motta, qualche messaggio da Torino verso Antonio Conte è partito. Mi dicono che Antonio Conte sia stato abbastanza freddo. Ma perché? Ha una spiegazione questa. Perché è in linea con l'atteggiamento che ha avuto pubblicamente Conte in questi mesi. È sempre stato molto vago sul suo futuro, ha sempre detto io devo riconoscenza a Napoli, alla piazza di Napoli, ai tifosi che mi hanno sempre supportato, però del mio futuro parleremo.
Non ha dato nemmeno certezze rispetto alla sua permanenza, dei segnali, non voglio dire delle certezze.
Esatto, questo cosa significa secondo me? Significa che Conte voglia essere lineare nel suo comportamento, sia pubblico che privato. E secondo me però ai messaggi della Juventus risponderà, a tempo debito risponderà. Perché dico questo? Perché c'è una convergenza su Antonio Conte, seppur non sia stato mai la prima scelta di Giuntoli, c'è una convergenza tattica di Giuntoli, perché Giuntoli in un momento delicato della Juventus sperava che Motta passasse a un tipo di difesa diversa. Ha avallato la scelta di Tudor perché comunque attua un tipo di difesa diversa, una difesa a 3 o a 5, chiamiamola come
in fase di non possesso
volete.
A 5 in fase di esatto.
Esatto. Antonio Conte continuerebbe su questa falsa riga, quindi anche Giuntoli, anche se quando è stato sponsorizzato da altri è andato dritto sulla via per Thiago Motta, anche Giuntoli questa volta non si farebbe problemi, non direbbe nulla nella scelta di Conte. In più c'è la situazione Napoli da monitorare, perché certo, entro il 7-8 di maggio, diciamo, quindi prima della metà, dovrebbe partire la riapertura del processo sportivo per le plusvalenze.
Ammesso che chi ne trovi nuovi elementi necessari per farlo.
Esatto. Allora, le indiscrezioni sono che già dagli interrogatori della Guardia di Finanza, che ha interrogato i ragazzi che non sono mai andati a Lille, si dice che già da quello ci sono elementi tali da comportare la riapertura.
E io ti aggiungo una cosa, Mirko, almeno completiamo. Poco fa, siccome me l'ha chiesto un radioascoltatore, cosa ne pensi che dice, tu sai che ho un amico in Federcalcio che proprio dentro la giustizia sportiva mi ha detto proprio in maniera secca, l'ho letto in diretta, mi ha detto, ricordati queste parole, siccome Gravina ha un conto in sospeso con De Laurentiis, proverà a tutti i costi a dargli una mazzata, così mi ha detto. E purtroppo non si è mai sbagliato durante tutta la questione nostra giudiziaria, mi anticipava le sentenze.
Mi pare fin troppo evidente che qualora si riaprisse davvero il processo sportivo e il Napoli fosse penalizzato, subisse una penalizzazione, secondo me Antonio Conte prenderebbe le distanze e cambierebbe aria.
Questa è una mia idea. Le ultime due, Mirko, ti lascio perché so che sei impegnato, però parlerei 2-3 ore qui con te. Allora, questione invece societaria, o meglio, ti chiedo, siamo sicuri che Giuntoli resti innanzitutto?
Guarda, come ho scritto, si vive la giornata. In questo momento sicuro non c'è nulla. Di sicuro no, nessuno può stare tranquillo, ecco. Ovviamente Cristiano Giuntoli ha un contratto molto lungo, fino al 2028, oneroso, le sue comunque competenze non sono in dubbio, e in discussione la sua gestione della scelta di Motta e della sua, diciamo, e della la gestione della gestione, ecco.
Anche perché... la tolleranza di certe criticità mottiane, cioè, diciamo così.
In alcuni casi ci si attendeva più incisività nello spogliatoio da parte di Giuntoli, e questa non è arrivata, forse perché doveva difendere la sua scelta, che era comunque una scelta forte, di rottura nei confronti del recente passato. Passare da Allegri a Motta rappresenta una cesura importante, no? Doveva difendere questa scelta, però questa sua probabilmente percepita inattività, mancata incisività, lo ha portato ad essere sotto osservazione. Quindi ad oggi non sappiamo cosa succederà. Sappiamo che al 30 giugno scade il CDA della Juventus, le voci sono di un rinnovo, non so se in toto o se con qualche nuovo inserimento. Ad oggi sappiamo che Scanavino si occuperà
full time
di Juventus, ma il contratto di Scanavino, così come quello del presidente Ferrero, scadono il 30 giugno, dovrebbero essere prolungati. Non si esclude però che magari con qualche nuovo ingresso la società venga ulteriormente rafforzata, ecco.
Non c'è dubbio. L'ultimissima, senza fare tanti discorsi, mi dai 3 nomi di possibili partenti e 3 nomi di possibili arrivi per la prossima stagione? Così.
Allora, partenti non considerando i prestiti.
No, extra prestiti.
Esatto. Dobbiamo stare attenti, secondo me, Vlahovic è un partente. Okay. Dobbiamo stare attenti a Cambiaso, perché mi risulta che che ci fosse una prelazione per il Manchester City, sì, già a gennaio. Poi direi Mbangula, perché è, sì, uno monetizzabile.
Esatto.
Innesti, continuo a dire, allora, io ho fatto, quando arrivò Giuntoli alla Juventus, ho fatto due nomi, e c'era ancora Allegri, attenzione, ricordiamolo, ho fatto due nomi, ho detto, tra i nomi che sta facendo Giuntoli alla Continenza ci sono Kefren Thuram e Osimhen. Kefren Thuram non è arrivato quell'anno, è arrivato l'anno dopo. Però è arrivato l'anno dopo. Questo significa che quando Giuntoli punta un giocatore, se non riesce una stagione, prova l'anno dopo. Quindi secondo me per Osimhen ci tenterà. Ovviamente dipenderà dalla qualificazione in Champions, da questo presunto doppio sponsor, dall'aumento di capitale di quanto sarà, insomma, da diversi fattori. E poi quindi siamo a
due, manca l'ultimo, io direi Tonali, però non lo so, perché mi avevano già detto in tempi non sospetti che un ex dirigente della Juventus è stato incaricato di sondare il terreno, guarda caso adesso ne stanno parlando tutti, non lo so.
Tonali è un nome che piace perché, tra le altre cose, John Elkann, quando ha inciso direttamente nell'esonero di Thiago Motta, ha dato qualche altra linea guida, cioè quella di un ritorno ad un nucleo di giocatori italiani, perché oggettivamente dopo le ultime due sessioni la Juventus è diventata ancora più strana.
Sì, sì, esatto, vabbè, ci siamo allora.
Quindi Tonali ci sta in questi
ci
tre.
Può stare.
Certo, sarebbero tre colpi, secondo me, importante.
Non male, tre bei colpi per quanto mi riguarda. Mirko, grazie mille, buona serata, ci sentiamo. Grazie.
A presto, alla prossima.
Un abbraccio, grazie a Mirko Nicolino. Leggetelo su Bianco, leggetelo l'editoriale di Mirko, perché è molto, come al solito, molto molto interessante. Allora, salve Radio Bianconera, Radio dal New Jersey, questo l'abbiamo già letto prima, caro Fede Rossi, vi ha messo ulteriore carne al fuoco, ovviamente, Mirko, cose che in parte sapevamo, in parte lui ha confermato, qualcuna semi-confermata, eccetera, eccetera, eccetera. Ho risposto al mio amico, al nostro Giulio da Milano, sul mio amico della Federcalcio, cosa mi ha detto. Se vincessimo contro Lecce, dice Marco da Faenza, quale sarebbe secondo te il miglior risultato tra Atalanta e Bologna? Ti posso dire, se vogliamo puntare al terzo posto, secondo me sarebbe opportuno un pareggio, anche se il Bologna, io, ragazzi, per carità, sta giocando bene e tutto, ma ha un calendario difficile, quindi magari comunque un pareggio a questo punto, perché prenderesti i punti, scusate il gioco di parole, da entrambe le squadre. Noi stessi, Massimiliano da Firenze, non so cosa significa. Ah, noi stessi siamo quelli dai quali aver paura. Lo sai che hai ragione da un certo punto di vista, Massimiliano? La Juventus deve temere anche, se non soprattutto, se stessa. Secondo me il candidato più temibile è il Bologna, che corre e non ha grossi pensieri. Lazio e Fiorentina hanno le coppe, Atalanta in fase molto calante, Daniele da Trento. L'Atalanta secondo me rischia, guardate che vi dico, dipende anche dalla Lazio. Buonasera Quintiliano, dico Bologna barra Lazio, ma non sono convinta che l'Atalanta abbia mollato. Che noia questi messaggi social dei calciatori. Comunque mi dispiacerebbe vedere Allegri al Napoli, non c'entra niente lui con quell'ambiente. Lasciamo Conte lì, grazie, un abbraccio Terry. Ti ricordo, Terry, che in realtà De Laurentiis Allegri l'aveva già sondato un paio di anni fa, se non ricordo male, cioè sarebbe un ritorno di fiamma questo. Tutti questi nomi di allenatori, ma alla fine il migliore è sempre Allegri, Massimo dalla Florida. E questi sono punti di vista, ragazzi. Buonasera Alessandra, Alessandro da Terracina, volevo sapere perché per Ancelotti c'è il parametro che ha vinto solo con le grandi squadre invece di Guardiola, questo non viene usato, grazie. No, io lo dico pure di Guardiola, guarda, con me Alessandro sfondi una porta aperta su Guardiola, o meglio, ti dico, non sto dicendo che sia sopravvalutato, però per esempio ti faccio un esempio, se io potessi scegliere e mi dicessero nella Juventus c'è la possibilità di prendere Guardiola e Klopp, io per esempio direi Klopp, hai ragione su Guardiola, gli hanno speso non so quanti milioni di euro, qualche miliardo anzi, per esempio nel City, e secondo me rispetto a quello che ha fatto avrebbe dovuto allenare la squadra che ha allenato, avrebbe dovuto vincere più Champions League, però per il suo integralismo secondo me qualcuno l'ha persa, vedi finale contro il Chelsea. Siamo giunti all'ultimo break, continuate a farci sapere qual è la squadra più temibile o le squadre più temibili per la corsa alla prossima Champions League e poi tutto il resto che abbiamo detto.
Fuori di Juve.
Eccoci qua di nuovo in diretta 340-54-25-324, antivigilia della sfida contro il Lecce. Sabato si gioca fischio d'inizio 20:45 Stadium, Allianz Stadium, terza partita targata Tudor, che la prima l'ha vinta contro il Genoa, la seconda l'ha pareggiata contro la Roma, dimostrando comunque un cambio di rotta sicuramente rispetto, ci mancherebbe altro, a Thiago Motta, ma resta questa criticità, chiamiamola così, legata alla fase realizzativa, no? La fase diciamo offensiva, soprattutto nei famosi 16 metri, quindi quando tu dovresti andare alla conclusione e magari sperare di fare gol. Vedremo se si sbloccherà questa situazione. Poi stiamo parlando ovviamente inevitabilmente anche del futuro di Tudor, del futuro societario, nel senso che magari ci saranno degli innesti, e quindi tanti argomenti, gli ultimi 24 minuti, tanti messaggi peraltro anche da mandare, perché sono ce ne sono tanti, siamo rimasti indietro di tanti, ma do la palla a Federico Rossi, dai.
Buonasera Quintiliano, Marco di Torino.
Marco,
in merito al tuo quesito, intanto noi della Juve bisogna assolutamente fare questi 9 punti da qui a fine aprile, ovvero sia contro il Lecce sabato, il 21 a Parma e il 28 col Monza. Poi saremo a vedere quella della trasferta di Bologna del 4 maggio. Io sono convinto che il quarto posto si potrebbe raggiungere.
Ma sì, dai.
Pareggiando anche a Bologna e a Roma con la Lazio, il resto però bisogna vincere. Secondo me ce la possiamo fare, ipotecare il quarto posto. L'unico che preoccupa, secondo me, vedendola la squadra in queste settimane, è il Bologna, che l'ho vista io per esempio con Napoli, l'ho vista in perfetta forma. Quindi l'unica potrebbe essere quella squadra lì che ci potrebbe dare noia, perché poi Lazio-Bologna, ora che domenica c'è anche il derby, qualche punto potrebbero perderlo. Vediamo, ecco, ci potrebbe anche puntare al terzo, però intanto
pensiamo al quarto, dato che esatto, siamo quinti.
Speriamo, fino alla fine, un abbraccio e complimenti per la trasmissione.
Grazie Marco, un abbraccio a te. Guarda, hai ragione, allora ti dico questo, rispetto, se dovessimo prenderle singolarmente, è chiaro che il Bologna, non c'è dubbio, sarebbe la rivale numero uno, perché bisogna essere onesti ragazzi, l'ho visto anch'io contro il Napoli, che per carità il Napoli nel primo tempo ha avuto delle occasioni, ma nella ripresa un dominio totale del Bologna, non solo gioca bene ma corre molto, però insisto, ha un calendario molto difficile, cioè se il Bologna si dovesse qualificare per la Champions League anche quest'anno, nella situazione attuale, altro che impresa targata Motta. Quindi se la prendiamo singolarmente è quella più preoccupante, no? Però poi dobbiamo per forza contestualizzarla rispetto al calendario, e lì vedrei, usiamo il condizionale, un po' penalizzata la squadra di Italiano. Vai Fede.
Quintiliano, buonasera, sono Rosario da Frattavanti. Per quanto riguarda la lotta Champions, io innanzitutto che se Tudor è in grado di risvegliare la Juve non deve temere nessuno, perché onestamente è superiore alle altre squadre. Ma se proprio dovessi fare due nomi, allora io dico Bologna e Lazio. Un abbraccio e sempre forza Juve.
Grazie a te Rosario, grazie, buona corsa mi verrebbe da dire, tu che sei un runner non come me, insomma, che corre poco. Scherzo, io il portoghese lo terrei, darei via Nico, Tiziano da Milano. Guarda, ti dico, per come si sta mettendo la situazione, io credo che con Cesao alla fine non venga riscattato. Nico è quello che forse sta traendo più benefici con la cura Tudor, secondo me. Buonasera Quintiliano di Bologna Lazio, questo l'abbiamo già letto. L'amico Massimo Dalla Florida, il migliore, è sempre allegri, mi fa pensare a un mio amico che ho visto stamattina, che diceva giustamente, adesso stanno 10 pagine ogni giornale sull'Inter che ha giocato in casa del Bayern Monaco, per carità, vinci, se quella partita, io insisto, adesso non voglio fare l'invidioso sull'Inter, se quella partita l'avesse fatta Allegri, secondo me non avrebbero fatto tutti questi elogi, però per carità, magari posso sbagliare.
Buonasera Alessandro. Ah, questa l'avevo letto. Il problema del nostro paese è che non ci sia mai una persona. Ah, questa l'abbiamo anche letto. Ciao Quinti, Yuri da Roma. Per la prima volta mi trovo a farti una critica. E vai, oh, ma che scherzi, sono contento. Trovo irrispettoso parlare tanto del prossimo allenatore. Quindi tutti quanti noi qua dalla mattina alla sera, quando Tudor ha dimostrato fino adesso di essere juventino dentro, basta parlare del futuro, concentriamoci a dare supporto al presente, sempre forza Juve. No, no, io accetto le critiche, ci mancherebbe, peraltro fatta così tranquillamente, però ti assicuro che tu fai il tifoso, io faccio il giornalista, noi anzi, perché presumo che anche gli altri debbano parlarne. La Juventus, la programmazione avviene adesso, e siccome la Juventus ha fatto un contratto a Tudor a tempo, non possiamo non parlare del prossimo allenatore. Cioè, possiamo anche, perché comunque facciamo giornalisti, se escono delle indiscrezioni, se le riceviamo, se sentiamo, non possiamo ometterlo, altrimenti faremmo male il nostro mestiere, capisci? Questo è un po' il discorso, però per carità è un tuo punto di vista, Allora, buonasera Quintiliano, sono Luigi da Torre Annunziata, volevo farti i miei complimenti, sei un grande per la tua professionalità, ma soprattutto il modo di come ti porgi e di come argomenti, tutta la mia stima, mi sa che la pensiamo anche allo stesso modo. No, politicamente io non ho detto nulla, saluti con abbraccio, io cerco di essere giusto, quindi non, politica poi io la odio, vi devo dire la sincera verità, perché almeno il termine nobile della politica, io parlavo di giustizia perché purtroppo in Italia, a parte non c'è certezza della giustizia, ma è proprio fatta male, e sono anni che si parla di riforma, però siccome parliamo di calcio io parlo della riforma della giustizia sportiva, annunciata tanto, strombazzata mi verrebbe da dire, e purtroppo non è stato fatto ancora nulla. Vai Fede.
Ciao Quinti. Ciao. Sono Giacomo della Tax, io ti amo totalmente da Juventus.
Bravo.
Perché se la Juve in queste tre partite fa la Juve, portiamo a casa 9 punti, noi al 90% siamo in,
anche secondo
Champions.
Me.
Quindi vediamo già con il Lecce se è cambiata la musica con Tudor, soprattutto quelle piccole squadre che quest'anno abbiamo avuto tantissimi problemi. E poi il resto a me non mi interessa, solo la Juve. Fino alla fine, forza Juve.
Grazie, questo è vero. Io sono d'accordo con te, l'ho detto prima, diciamo in apertura, se la Juventus dovesse fare 9 punti, ragazzi, fate la somma. Da quello che leggo, no, statistiche, eccetera, eccetera, diciamo che la quota Champions League dovrebbe essere 72. Fatevi i conti, ragazzi, se dovesse fare 9 punti la Juventus. Perché poi le ultime due, Udinese e Venezia. Ma soprattutto perché la Juventus, siamo sicuri che con il Bologna non possa vincere, o con la Lazio, comunque non perdere. Quindi, però queste tre sono fondamentali per dare anche un segnale alle altre. Ecco, per dare un segnale alle altre, questo è fondamentale, fare bottino piano. Perché tu diresti, ragazzi, prima di tutto ci sto io sul discorso Champions. Anche se, ragazzi, l'ha detto Mirko prima, no, dovrebbe migliorare alcuni aspetti. Le palle inattive, sia passive che a scusate, quindi sia i gol presi che quelli fatti sono 4 su palle inattive, ma sono pochissimi. L'Inter ne ha fatti 16 per dire, no, per la differenza, e quelli subiti uguale sono troppi. Però dice Mirko, non abbiamo tempo per migliorare questi aspetti, quindi concentriamoci su altri discorsi e soprattutto pensiamo a vincere, ecco, questo non c'è dubbio. Vai Fede.
Ciao Quintiliano, Alessandro da Civitavecchia. Concordo con te in piano sul discorso del proprio. Io non sono un tifoso degli allenatori dei calciatori.
Nemmeno
sono
io.
Un tifoso
della Juventus.
Una maglia a strisce bianco. Bravo. Perciò tifo sempre chi viene e chi fa del bene per la mia squadra. In questo momento, a meno che la società non dica ho altri 15 anni per sperimentare progetti, il profilo ideale sarebbe Conte. Il discorso dell'Europa che dici tu è sacrosanto, ma tanto tu da quant'è che devi andare in Europa?
Lo so.
Perciò, ben venga, tanto portiamo a casa una lotta a scudetto o uno scudetto.
Riportiamo.
Poi le strade comunque saranno sempre portate a finire, non è che rimarrà a vita, non diventerà un senatore a vita. Perciò poi se potrà, come è stato con Allegri, anche il discorso che facevi su Ancelotti, Zidane, sono gestori, sono ottimi gestori. Quando hai uno spogliatoio di campioni, di prime donne, loro forse fanno quel qualcosa in più, come lo era Allegri, che riescono a tirare fuori e ad appianare i conflitti. ma ricostruzione Ancelotti e Zidane meno di zero. L'unico profilo che ti porta domani mattina a provare a vincere, perché poi nulla Navida è sicuro, ma sicuramente quando scendono in campo vedrai i giocatori che danno il 200%. Altro fattore positivo è che comunque nel giro dei 3 mesi ti rivaluta la rosa. Se c'è una rosa da 200 milioni, con Conte in 3 mesi ce l'ha da 500. Eppure questo, visti i precedenti, insomma, non fa mai male. Ciao, buona sera a tutti.
Grazie. Fino alla fine. Concordo sostanzialmente con te. Ragazzi, ditemi un altro allenatore che è riuscito, durante la sua carriera, nel corso della sua carriera, a vincere anche in situazioni, ed è successo spesso secondo me, in cui aveva una rosa inferiore alle rivali, ma anche in Inghilterra. Io mi ricordo che quando ha vinto con il Chelsea non aveva la rosa migliore, e vi ricordo anche che da CT, ragazzi, se non fosse stato per quei due pazzi, quei due rigori, l'avrei presi a schiaffi, no? Zaza e l'altro nemmeno mi ricordo, rischiava di andare avanti anche con l'Italia, che era stata forse una delle peggiori Italie dal punto di vista della rosa. Allora Lazio sta perdendo 2-0, ragazzi. Qualcuno ha pensato è meglio che vada avanti in modo tale che sia impegnata con la Coppa. Ma la Lazio, io sono sicuro di una cosa, se ho capito un po' com'è dal punto di vista caratteriale, se crolla, perché 2-0, ragazzi, è finita la partita, giusto? Sì, 2-0 è finita. Adesso non so se riuscirà a ribaltare, ma se esce da questa Coppa, io sentivo oggi dei discorsi su altre radio, addirittura la davano favorita per la vittoria finale, ma domenica anche il derby, la Lazio crolla e quindi potrebbe essere un avversario meno. Però giustamente un amico, Danilo da Volterra, giustamente sottolinea: Quintiliano, la Lazio è dominata dal Bodo. Questo la dice sulla qualità del calcio italiano. Bodo Klimt, quello che vinse contro la Roma 6-1, mi pare. Tra l'altro lì, adesso non so se useranno questo alibi, però si gioca su un campo di erba sintetica a meno 5, però insomma devi anche giocare, eh. Vai Fede.
Ciao Quintiliano, sono Cristian da Lucca.
Ciao.
Volevo sapere, no, ma queste voci su Conte alla Juve,
no, alla, cioè,
dette un po' in giro così, pensi che Napoli e della Neti, insomma, potrebbero tacciare queste voci dicendo, insomma, no, Conte rimane a Napoli e basta, non è che vada un'altra squadra, ecco. E questo, insomma, potrebbe far tacere queste voci che circolano. Io non so, c'è qualcosa che non mi riquadra. Cioè, insomma, spero che si possa, insomma, sapere se possono fare così, ecco.
Sì, nel senso che io non... Allora, siccome l'interlocuzione tra il Napoli e Allegri, insomma, sembra sia vera, evidentemente c'è stato già un discorso tra Conte e Napoli. Ora io non so cosa... Lui ha un contratto fino al 2027, ma magari hanno parlato, non so cosa abbiano detto. Magari Conte gli ha detto: se vinco lo scudetto vado via, oppure se non vinco lo scudetto vado via, oppure, terzo elemento, se il Napoli dovesse essere penalizzato, e attenzione ragazzi, perché io ho letto quello che ha detto il mio amico, Gravina un conto in sospeso. Voi lo sapete che De Laurentiis, insieme a Lodito, sono i due nemici principali di Gravina, no? Sono gli unici che non l'hanno votato, hanno fatto una campagna contro, volevano, soprattutto in questo caso Lodito voleva addirittura candidare, è stata di Lodito l'idea di tentare di candidare Del Piero, perché sono dei nemici, diciamo così, storici ormai dello stesso Gravina. Quindi se dovesse essere penalizzato, quindi sicuramente non vincere lo scudetto, che andrebbe all'Inter ancora una volta, magari da seconda questa volta lo vincerebbe, no? E Conte a quel punto si toglie fuori dal discorso. Ma al di là di tutto questo, il problema è che il discorso è che Conte ha comunque la volontà, la voglia di tornare alla Juventus, ma questo da tempo, questo lo sappiamo benissimo. Certo, non sarebbe facile, perché comunque lui ha un contratto fino al 2027 e trattare con De Laurentiis non è proprio la cosa più semplice del mondo. Vai Fede.
Ciao Quintiliano, Ubi da Cireale.
Ciao.
No, stasera non voglio fare nessun commento fra virgolette tecnico, ma vi voglio ringraziare per la compagnia che mi fate ogni sera che ritorno da lavoro.
Da lavoro.
Però una battuta la devo fare obbligatoriamente.
Vai.
Perché io volevo dirvi che io già ho festeggiato in anticipo il 25 aprile, perché per me la vera liberazione è stata essersi liberati finalmente di Thiago Motta. Grazie, una buona serata.
Grazie a te. Forse bisognava, io adesso ora vi dico, ritengo giusto e necessario, ho ritenuto giusto e necessario l'esonero di Motta, sicuramente tardivo, però per esempio non festeggio, perché se la Juventus manda via un allenatore a 9 giornate dalla fine, significa che ha fallito. A me non interessa se fosse stato anche un altro allenatore, però significa che la Juventus è in difficoltà. Questo è un po' il discorso. È chiaro che bisognava farlo prima, no? Però non arrivo a dire oddio, finalmente festeggiamo. No, perché poi io guardo la situazione della Juventus, come diceva forse Rosario prima, la prima cosa è la Juventus, poi chi c'è sulla panchina, ragazzi. Abbiamo avuto anche Sarri che non c'entrava nulla con la Juventus, e di conseguenza per me chiunque arrivi sulla panchina della Juventus va sostenuto. Poi magari puoi avere delle preferenze su un allenatore, su un altro, però la Juventus su tutto, su questo non c'è dubbio, cosa che credo Tudor stia facendo, no? Riportando la Juventus al centro del villaggio. Vai.
Ciao ragazzi, Gabriele Di Prai. Ma la nostra entrata in Champions secondo me si gioca parecchio nelle prossime 3 giornate, perché se riusciamo a fare 9 punti, e non è impossibile, ci sono scontri diretti, c'è il derby, c'è Atalanta-Bologna. E secondo me se facciamo 9 punti nelle prossime 3 ci ritroveremo terzi, e quindi poi dipenderà poi tutto da noi dopo, però l'importante è essenziale fare sti 9 punti in sti 3 giornate. Ciao,
grazie. L'ho detto anch'io, anche a livello, se vogliamo, intanto a livello di classifica, ma a livello di consapevolezza, perché significa che tu hai intrapreso la strada giusta, cosa che Tudor già ha detto. Però insomma, una vittoria, un pareggio, staremo a vedere. La Juventus secondo me con 3 vittorie sarebbe con un piede e mezzo, se non di più, in Champions League. Su questo però devi giocarle, è chiaro. Vai Fede.
Ciao Quintiliano, buonasera. Beh, sento parlare di palle inattive e anche da calci di punizione, ad esempio, dove calci di punizione è tantissimo che non le prendiamo, che non, ad esempio, i debiti battere soprattutto Ronaldo, quindi lì abbiamo proprio dato un taglio incredibile, ha fatti pochissimi su calci di punizione. Purtroppo io credo, mi dà l'impressione che abbiamo anche non tanti calci di punizione da
sfruttare, sì.
Da fuori aria. Nel senso che non tiriamo da fuori aria, ok, ma neanche tanti calci di punizione abbiamo. Su calci d'angolo siamo veramente, dopo Gatti, avendo perso Gatti e avendo perso anche Bremer, siamo veramente fregati. Ma domenica ha fatto un tiro, una deviazione di testa, voluta, mirata, Vlahovic nell'angolo col portiere a Roma che ha fatto veramente un miracolo. Insomma, un colpitore di testa in attacco ce l'abbiamo, cioè, basta bloccare quello, abbiamo fatto, è finito il gioco, ma sembra veramente strano che non ci si lavori fino alla fine. Speriamo per sabato di fare una bella figura.
Grazie, tra l'altro, grazie Silverio. Tra l'altro, come ricorderai, il calcio di punizione battuto contro la Roma da Vlahovic, diciamo così, non è stato dei migliori, ecco. Allora, Fabiana Della Valle sul suo canale YouTube ha scritto: la Juve si sta già guardando intorno, alcuni nomi ve li ho già fatti, in particolare quello di Osimhen, che è il grande sogno di Giuntoli. Questo ormai l'abbiamo capito, l'ha confermato anche Mirko prima, lui l'ha portato a Napoli e adesso vorrebbe fare lo stesso anche nella Juve. Tra l'altro, leggevo qualche giorno fa, più volte ho letto che anche il calciatore volentieri, ci cioè mancherebbe altro, verrebbe alla Juventus, anche perché torna a Napoli, ma credo che prepari le valigie e poi vada via, perché ormai con il Napoli, con De Laurentiis in particolare, ha rotto, no? L'altro giocatore che piace tanto e con cui ci sono stati contatti con l'entourage è Lookman dell'Atalanta. Poi però Lookman per esempio piace a diverse squadre inglesi, e voi sapete benissimo che quando ci sono di mezzo le squadre inglesi è difficile, diciamo così, competere sotto il profilo del mercato. L'altro giocatore appunto è Lookman. Poi ci sono 2 nomi nuovi che riguardano giocatori italiani, perché quello è un altro discorso che sta molto a cuore alla Juve, e immagino che lei dica, perché non li ha citati, si riferisca a Lucca e a Retechi. Però per esempio sono diversi i discorsi, cioè sono delle categorie diverse di calciatori. Se tu parli di Osimhen e di Lookman, intanto Lookman ha caratteristiche diverse già da Osimhen, per esempio. Luca potrebbe essere non un titolare rispetto a Osimhen o a Retegui magari, quindi sono un po' anche fasce diverse, Però la Juventus, il problema l'abbiamo detto ieri, credo che ce l'avrà, perché non rimane senza attaccanti. Ora non so, Milik gli scade nel 2026, ma credo che adesso si dovrebbero incontrare e rescindere il contratto, perché la Juventus quest'anno non l'ha avuto mai, anche perché gli è stato sbagliato l'intervento chirurgico al ginocchio sinistro, poi è stato riparato allo stesso ginocchio, quindi è andata male. Mi ricordo che è stato il primo e unico finora intervento che si è realizzato allo Juventus, al G-Medical. Poi ha avuto anche problemi di natura muscolare, fatto sta che la Juventus è come se non l'avesse avuto e quindi non è affidabile. Questo è stato un errore di Giunti, non aver preso per esempio un vice Vlahovic. Non credo che succeda, ma credo sia giusto penalizzare il Napoli, ma non perché resti secondo ma settimo. Claudio, io non lo so, guarda, se vi posso dire la mia. Ora, sicuramente Gravina ha questa sorta, no? Me l'ha detto il mio amico, ma immagino che sia così. Vorrebbe, diciamo, provare a vendicarsi su De Laurentiis, perché è uno dei suoi nemici politici, ragazzi, non stiamo parlando di guerre, di suoi nemici politici, di politica calcistica, e quindi se può, da come dice il mio amico. Però secondo voi, 7 giornate dalla fine, ancora appena acquisito le carte, chi ne è? Deve ancora valutare se esistano o meno, anche se Mirko ha detto, in base ai ragazzi, i tre famosi ragazzi che non sono mandati a Lille, che hanno ascoltato, ci sarebbero i presupposti per riaprire il processo sportivo, per carità, però chi ne è a 30 giorni per riaprire o meno il processo? Secondo voi riapre il processo e fanno immediatamente, penalizzano Napoli? Io in questo campionato intendo, la vedo molto molto difficile, se non altro per i tempi. Poi ragazzi, può darsi che ci stupiscano una volta, no? Quando non si tratta di Juventus. Allora Osi, oltre al costo, prende 20 milioni, Tonali 18 lordi, 3 mi sembra eccessivo. Claudio, lo so, però bisogna vedere anche Claudio, io lo so che questi costerebbero anche tanto, sì, entrambi come cartellino, ma anche come ingaggio, perché Osimhen prende tanto, ma anche Tonali in Inghilterra prendono tutti tanti soldi. Però bisogna capire le cessioni. Per esempio ho letto sempre su YouTube di Della Valle, dice che Gatti non è escluso che possa essere messo sul mercato. Se tu per esempio vendi Cambiaso e quindi realizzi 60 milioni, perché quello ti hanno offerto, da quello che abbiamo letto, no? Il City ti ha offerto quella cifra lì, già avresti 60 milioni. Poi entri in Champions League, speriamo, e quindi già hai 50-60 quasi sicuri. Al mondiale per club 18-20 sono sicuri, se vai avanti di più. Alla fine vendi magari Bangula, che magari ti pagano 25, però realizzi plusvalenza piena. Cioè, bisogna fare i conti molto bene, quindi la sostenibilità, che però deve essere coniugata con la competitività. Vai Fede.
Ciao Quinti, Ale da Civitavecchia.
Ale,
io penso che, riguardo la penalizzazione del Napoli, io penso che il Napoli si deve preoccupare soltanto se va un punto dall'Inter. A quel punto la giustizia sportiva scatta come una molla. Fino a quel momento,
sta tranquillo.
Tanto terrore psicologico, perché Gravina cerca sempre di far capire chi comanda in Serie A. Però poi il vero padrone della Serie A è un altro, e come gli si va a un punto della sua squadra, automaticamente arriva sulla ghigliottina.
In modo che vincano.
Segnate queste parole, io non sono Mamma giornalista, mia. Sono l'ultimo arrivato, no, però vabbè. Sento, mi sembra di vedere un film già visto. Ciao a tutti, buona serata.
Sarebbe clamoroso però se vincessero lo scudetto tipo da secondi, ragazzi, no? Comunque staremo a vedere, io non lo so, io la vedo molto dura. Dovrebbero fare una cosa rapidissima per penalizzare il Napoli in questa stagione. Secondo me non accadrà, però per carità, poi io magari la sete di vendetta prevarrà su qualsiasi altra cosa e anche sui tempi. Giampiero, ciao, sono Filippo da Milano. Io da Juventino non ho paura di nessuno e quindi sto con i miei colori fino alla fine, consapevole di poter fare tanto meglio con Tudor. Ciao, buona trasmissione, grazie. Perché vendersi la stupidata l'ha fatta il Napoli, Claudio? Rispetto a Kibu? Non, Non lo so, ciao Quinti da Juventino. Penso non sia difficile sostenere Tudor, perché non sia arrivato qualche settimana prima, ma ora sostanzialmente sosteniamolo tutti. Ma su questo non c'è dubbio, ragazzi. Un abbraccio bianconero da Flavio, ma ci mancherebbe altro. Non credo che succeda, ma che sia giusto penalizzare il Napoli. Ah, questo io te l'ho detto, non sono certo. Io ho dei dubbi sul fatto che possano. Dovrebbero dare un'accelerata clamorosa che soltanto con la Juventus finora è accaduta. Sarebbe veramente clamorosa. Sarebbe la notizia del secolo, se, secondo me, se penalizzassero il Napoli, ma non perché non sia giusto o meno, dal punto di vista dei tempi. Ragazzi, mancano 7 giornate. Ti pare che non si prende tutti e 30 i giorni chi ne è per valutare? Io credo di sì, perché comunque a 30 giorni, dopodiché decide se andare a processo o meno. Prima che si fa il processo e tutto, io credo che passi del tempo. Però il mio amico, l'ho detto, se può dargli una mazzata, sicuramente lo farà Gravina. Ma a proposito di mazzate, di non mazzate, abbiamo finito, caro Federico Rossi. Quindi grazie a Fede Rossi, grazie a tutti voi. Noi ci vediamo domani. Intanto questa sera 2 in bianco nero diventa 2 più 1 in bianco nero, perché c'è un tridente, caro Fede. Ciao.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.